Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è venerdì 31 dicembre 2021, ultimo giorno dell'anno, e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dal Sole 24 Ore, dove ci sono due notizie importanti legate al mondo del vino. La prima arriva dalla galassia Antinori: bonus di 1.200 euro ai dipendenti. Welfare, stanziato circa 1 milione di euro per aiuti alle famiglie, Cotarella dice riconoscenza, così Silvia Pieraccini. Marchese Antinori ha deciso di ringraziare tutti gli 800 lavoratori del gruppo vinicolo per gli sforzi fatti in quasi 2 anni di pandemia con un bonus in busta paga, 1.200 euro per i dipendenti a tempo indeterminato, 800 euro per gli stagionali che hanno maturato almeno 150 giornate di lavoro. Nel complesso si tratta di una somma vicina a 1 milione di euro erogata in un anno decisamente brillante per lo storico gruppo fiorentino. Il 2021 si chiude non solo recuperando la flessione di vendite del 2020, meno 12,5%, ma migliorando del 5-6% i ricavi pre-Covid. Il consolidato 2019 era stato di 246 milioni. L'EBITDA si attesterà vicino al 45%, confermando Antinori leader italiano nella redditività vinicola. Il bonus è un ringraziamento della famiglia Antinori e dell'azienda, spiega la di Renzo Cotarella, ai collaboratori che in questo periodo hanno dovuto affrontare molte difficoltà legate alla pandemia. È un segnale di attenzione e di riconoscenza per l'impegno, non un premio legato alle performance, che segue invece altri criteri. Nella lettera inviata ai dipendenti e firmata dalla presidente Albiera Antinori, dal padre Piero, presidente onorario, e dalle sorelle Allegra e Alessia, si ringrazia della costanza e dell'impegno dedicato all'azienda in questi ultimi 2 anni di pandemia. E si spiega la decisione del contributo straordinario per aiutare in qualche modo le famiglie che hanno avuto delle difficoltà. Nel 2022 la strategia Antinori spingerà sull'autonomia produttiva, 21 milioni di bottiglie, per arrivare ad avere solo vigneti di proprietà anche nell'etichetta Santa Cristina, che vale un terzo dei volumi e oggi è prodotta in casa al 75-80%. Sempre dalle pagine del Sole 24 Ore si parla di finanza. Italian Wine Brands rileva l'85% di Innovation Brands. L'accordo sottoscritto ieri per l'acquisizione dell'85% del capitale di Innovation Brands, storica società di importazione di vini italiani sul territorio nordamericano con base a Miami. Nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021, Innovation ha realizzato un fatturato pari a 32,2 milioni di dollari, con l'82% dei ricavi delle vendite realizzate sul territorio USA e il 18% in Canada. Nel medesimo periodo Innovation ha realizzato un EBITDA pari a 3,2 milioni, un utile netto contabile pari a 3,4 milioni di dollari. L'equity value concordato tra Italian Wine Brands e i venditori per l'acquisto dell'85% di Innovation è pari a complessivi 22 milioni, valutazione cui corrisponde un equity value per il 100% della società pari a 25,9 milioni di dollari. Per il finanziamento dell'operazione di acquisto, in Innovation, Italian Wine Brands, assistita nell'operazione dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ricorrerà alle proprie disponibilità liquide senza ricorrere a specifiche dedicate forme di finanziamento. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore: emergenza clima per le imprese agricole. Danni per oltre 2 miliardi, il raccolto del riso è calato del 25%, la produzione di pere ha perso il 65%, così le stime di Coldiretti. Dal raccolto di pere al riso, dalla produzione di miele al foraggio, in questo 2021 ormai agli sgoccioli, l'agricoltura italiana ha pagato a caro prezzo le intemperanze climatiche. Il bilancio di fine anno arriva dalla Coldiretti: gelate primaverili, il caldo intenso dell'estate e poi i temporali violenti sono costati agli agricoltori italiani oltre 2 miliardi di euro di danni. Il riso è tra le produzioni più colpite, con raccolti calati anche del 25%, le rese del grano sono diminuite del 10%, quelle del vino del 9%, mentre il miele italiano quest'anno ha perso un vasetto su 4. Per la frutta poi è stato un anno nero, con il clima che prima ha danneggiato le fioriture e poi i frutti. Le pere hanno registrato un crollo del 65%, le susine del 10%, le albicocche del 5%, le pesche dell'11%, le ciliegie del 25%. Ancora sulle pagine del Sole, cenone di Capodanno, l'effetto Covid congela il mercato degli spumanti, i consumi delle famiglie, nell'articolo di Giorgio Dell'Orefice. Con le disdette dei ristoranti aumenterà lo stock delle bottiglie invendute. Castelletti, tanti locali in difficoltà, rimanenza per il 20% del prodotto. Le bollicine italiane destinate a fine 2021 al mercato nazionale saranno 88 milioni di bottiglie in totale, 228 quelle invece che finiranno all'estero, in realtà che sono già finite. Il brindisi di Capodanno alla prova della variante Omicron, l'escalation dei contagi degli ultimi giorni e la conseguente ondata di disdette rilevata dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nei circa 70.000 ristoranti associati per l'ultima serata del 2021, mettono a rischio anche i consumi di spumanti, i consumi di bollicine Made in Italy che appena qualche giorno fa Ismea e Unione Italiana Vini stimavano per le sole festività di fine anno a quota 88 milioni di bottiglie in Italia, più 14% rispetto allo scorso anno, alle quali vanno aggiunti, come detto, 228 milioni di bottiglie esportate. Che la situazione stesse diventando pesante, come accennato l'aveva segnalato la FIPE di recente. Ci sono locali, fanno sapere dalla FIPE, che in 3 giorni si sono visti annullare la maggior parte delle prenotazioni senza riuscire a rimpiazzarle, il tutto in un mese, quello di dicembre, che per molti vale oltre il 10% del fatturato annuale. Una tendenza che non mancherà di lasciare il segno sui consumi di spumante a fine anno, anche se, va sottolineato, a metà dicembre gli ordinativi sono stati tutti effettuati e consegnati, ma la possibilità che almeno una fetta delle bottiglie non venga stappata c'è nel canale Horeca, ovvero ristoranti e bar, spiega il segretario generale di Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti. È probabile che resterà un 20% di bottiglie in stock, ma guardiamo con fiducia anche al forte riposizionamento della domanda che si sta spostando su grande distribuzione ed enoteche. Un effetto sostituzione dei consumi al ristorante con quelli tra le mura domestiche che già lo scorso anno ha evitato che si verificasse il temuto calo degli acquisti di vini sparkling. A proposito di variante Omicron, di cenone di Capodanno e soprattutto ovviamente di pandemia, chi si deve isolare? Cosa fa un positivo? Dove servirà il pass rafforzato? Tante domande e tante risposte nell'articolo, come sempre, di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il Corriere della Sera. Le nuove regole varate dal governo entrano in vigore oggi, mentre l'estensione del permesso più stretto scatterà a partire dal 10 gennaio. Tra le domande, si può andare al bar e consumare al bancone con il Green Pass base, cioè ottenuto con un tampone? La risposta è no, serve il Green Pass rafforzato, rilasciato a guariti o vaccinati. E poi niente più quarantena per chi è vaccinato da meno di 4 mesi o è guarito o ha fatto la terza dose. Niente più obbligo di quarantena dopo un contatto con un positivo. Lasciamo adesso da parte i quotidiani e andiamo invece sugli inserti settimanali partendo da 7 del Corriere della Sera e dalla rubrica di Luciano Ferraro, di Vini, Voci dalla casa nel bosco, racconto dell'ex ribelle. Maurizio Zanella svela la storia rocambolesca della cantina che ha fondato, un podcast con le voci di Martina Colombari e Pier Francesco Favino. Sulla stessa pagina, l'Associazione Americana dei Master Sommelier ha espulso 6 membri per molestie sessuali. Consistevano in atteggiamenti e pratiche scorrette venute alla luce con un'inchiesta del New York Times, una sentenza che equivale a una svolta culturale. Poi, di spalla, come sempre, la rubrica di Marco Cremonesi, Barfly, pagine e pagine svelano i segreti degli spirit. Tutto, ma tutto davvero, il maestro di chiunque scriva di spirit, Fulvio Piccinino, ha riscritto il suo saper bere. Per i racconti di cucina di Angela Frenda, baccalà in padella per chiudere l'anno, abbinato a lenticchie speziate con curcuma, coriandolo, zenzero e lime. Lasciamo da parte 7, andiamo sulle pagine di venerdì. La soluzione dopo le feste è terra terra. Nel nuovo libro di Carlotta Perego, 80 ricette vegan, 100% molto salutari e soprattutto veloci, scrive Nicole Passariello. Il libro si chiama Cucina botanica, vegetale, facile, veloce. Per le cucine dal mondo di Chef Kumalé, il pollo marocchino goloso di miele. Pentole e parole, la rubrica di Tommaso Melilli ci racconta invece della povera ma saporita Milano del signor G, da una canzone di Giorgio Gaber ma scritta 90 anni fa, un piatto contadino a base di verza con una novità vegana. Il piatto è la cassola. Sempre sulle pagine di venerdì, l'hamburger vegetale è alta ingegneria. Che cosa rende carnosa la carne? 150 elementi, ma solo 20 sono essenziali per farla in laboratorio. Parola del biotecnologo Paolo Garofalo. È buona per il pianeta, ma anche da mangiare, nell'articolo di Riccardo Staglianò. Lavoriamo su tanti aspetti: consistenza, sugo, colore e perfino il rumore che fa sul fuoco. La prima alternativa è stata la soia, poi bandita per via degli OGM e delle allergie, e da lì si sono cercate nuove strade. I prezzi sono un problema. La carne bovina costa solo 5-10 dollari al chilo, la sostituta arriva comodamente a 25. Ancora sulle pagine del venerdì, la rubrica di Alessandro Gassman, Green Heroes, pasta e pomodoro, oggi cucinano i consumatori, prezzi troppo alti e qualità scarsa, così in 3.558 hanno scelto ingredienti e prezzo, sono loro i nostri eroi. Dalla Francia all'Italia arriva una rivoluzione che nasce dall'intelligenza collettiva e diventa mercato. Oggi vi raccontiamo la storia di chi è il padrone, la marca del consumatore. Nel 2016 in Francia il tasso di suicidi tra i produttori di latte aveva raggiunto livelli così preoccupanti che la notizia, così come il fatto che le ragioni di questo incremento fossero legate alla crisi economica che la categoria stava attraversando, corse su tutti i media. Alcuni consumatori, guidati da Nicolas Chaban, decisero di sedersi intorno ad un tavolo con produttori, trasformatori, distributori di latte e insieme analizzare il prezzo del latte e cercare di trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti i protagonisti della filiera. Nacque così C'est qui le patron, la marque du consommateur, un marchio in grado di garantire un prodotto sostenibile in tutte le sue declinazioni e di conquistare in soli 4 anni il 5% del mercato interno francese. In Italia, chi è il padrone, la marca del consumatore, sotto la guida di Enzio Di Rosa, ha debuttato nel giugno del 2020 con il primo prodotto co-creato, la pasta dei consumatori. Sono state 3.558 le persone che collettivamente hanno voluto scegliere le caratteristiche della loro pasta, arrivando a un giusto prezzo per la materia prima del 30% superiore rispetto alla media e a un prezzo finale di vendita in linea col mercato. Le ultime dalle pagine del venerdì, un'altra rubrica interessante, quella di Loretta Napoleoni, Follow the Money, insetti nel piatto, l'Occidente apre al nuovo mercato. Nei paesi poveri 2 miliardi di persone mangiano regolarmente gli insetti, anzi per loro sono la fonte principale di proteine animali. Tra poco anche nel ricco Occidente locuste, grilli, scarafaggi e vermi arriveranno in tavola. Gli insetti commestibili fanno bene al pianeta e a chi lo abita, hanno un'impronta di carbonio minima rispetto al bestiame e dai cereali. Gli allevamenti consumano pochissima acqua e hanno bisogno di poco spazio per crescere. In Canada la società Aspire Food Group ne sta costruendo uno di grilli verticale alto 11 piani. Molti insetti poi si cibano di residui organici come gli alimenti andati a male, quindi la loro produzione può essere inserita nell'economia circolare. Infine, sono pieni di proteine e non sono grassi. Dal mondo, invece, la rubrica di Alessandra D'Acunto, Il mondo in una settimana, ci porta in Russia. L'unico champagne è quello di Mosca. Notizia effettivamente un po' datata, ma tant'è. Scade a Capodanno la moratoria di 2 mesi ottenuta dalla Francia sull'applicazione della legge voluta da Vladimir Putin, che impedisce da luglio alle bollicine straniere di utilizzare la denominazione champagne trascritta in cirillico, riservandola ai soli vini russi. L'indicazione dovrà essere quindi solo quella generica di spumante. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione. Vi auguriamo un buon 2022. E vi diamo appuntamento, come sempre, a lunedì su WhyNews.tv.